Russia 1917, tre ritorni. Conferenza di Diego Giachetti tenuta presso la sede dell'associazione Laboratorio di Cooperazione e Ricerca a Torino nel 2017. Prima parte.
Il titolo è Ritorni a Pietrogrado e si riferisce a tre ritorni che sono Stalin, Lenin e Trotsky. Le date di cui farò uso si riferiscono al calendario vecchio in vigore allora, che sono sfasate di 13 giorni in meno rispetto a quello occidentale. Il discorso è semplicissimo, che fino al febbraio del 18 in Russia era in vigore il vecchio calendario giuliano, che risultava indietro di 13 giorni rispetto a quello gregoriano usato nell'Europa occidentale. Quindi, per capirci, di solito fino al 18 i libri di storia fanno riferimento alle date del vecchio calendario. Dal 18 in poi, dal calendario nuovo che adottarono allora, a partire dal 18, e quindi allineandosi con quello occidentale. Quindi, parlando di avvenimenti che riguardano il 17, in particolare febbraio, marzo, aprile e maggio del 17, è il riferimento al vecchio calendario che era sfasato di 13 giorni indietro rispetto a quello occidentale. Quindi, uno dei primi a rientrare a Pietroburgo, non dall'esterno, perché lui era in esilio in Siberia con Kamenev, è Stalin e rientra a Pietrogrado il 12 marzo. Pietrogrado, allora si chiamava Pietrogrado, poi qualcuno dice che invece bisogna sempre dire Pietroburgo. Non è così, si chiamava Pietrogrado dal 1914 fino al 1924, poi divenne Leningrado, ma in quei 10 anni lì si chiamava Pietrogrado. Ritornò Lenin il 3 aprile, ovvero per chi ama il calendario occidentale lo scriveranno il 16 aprile secondo l'Occidente, e il 4 maggio arriva Trotsky. Quando arriva Trotsky però molti dei giochi all'interno del partito bolscevico sono già fatti, perché nel giro di un mese il partito bolscevico sostanzialmente tiene a Pietroburgo o Pietrogrado, tiene due grandi riunioni, conferenze, congressi di partito in cui la linea cambia repentinamente. La questione è molto confusa e critica, tenete conto che così non poteva essere che così, nel senso che qui erano in ballo dei grandi avvenimenti per molti dei quali erano imprevisti e smisurati nella loro dimensione, quanto repentini. La crisi è profonda, si pensi solo al primo grande avvenimento imprevisto nella sua dimensione e smisurato in quello che produce, la Prima Guerra Mondiale. Per alcuni versi possiamo dire previsto, ma non previsto nella capitolazione velocissima e simultanea dei partiti socialdemocratici, e quindi assume la dimensione di un qualcosa di smisurato, e la prima reazione evidentemente è in tutti una sorta di smarrimento e di disorientamento generale. La stessa cosa si ripete nel febbraio del 1917, perché tutti concordano nel dire che furono colti di sorpresa, da Stalin a Kamenev a Lenin, lo stesso Trotsky. La rivoluzione di febbraio, quello che accade a febbraio a Pietrogrado e nelle altre città russe, è sorprendente per loro, è un qualcosa di inatteso. Noi abbiamo le testimonianze di chi era con Lenin a Zurigo, che Lenin stesso non ci voleva credere, era sorpreso da quello che stava accadendo, volle leggere 2 o 3 volte i giornali esteri prima di rendersi conto che quella era la realtà dei fatti. Lo stesso Stalin e Kamenev in esilio con altri in Siberia, quando ricevettero la notizia, loro non avevano sentore di una possibilità del genere, rimasero stupiti, increduli. E naturalmente la rivoluzione, una delle prime cose che produsse fu per loro la possibilità di poter rientrare dalla Siberia, dall'esilio siberiano, e dirigersi lentamente verso la città di Pietrogrado. Lungo il percorso furono anche qui molto stupiti da quello che trovarono, perché trovavano, man mano che il treno si passava per città medio grandi, popolazioni folle acclamanti, accompagnate dal suono della Marsigliese, gente che pretendeva da loro un discorso, frastornati da questo, con un atteggiamento caratteriale diverso tra i due personaggi che erano Stalin e Kamenev, perché Kamenev è una persona emotivamente che si lascia coinvolgere, quindi grandi discorsi, dice quello che pensa, espone la sua linea improvvisando eccetera. Stalin è più cauto, perché Stalin sta molto attento a mai a contraddire quello che è magari il sentimento immediato delle persone che applaudono e che parlano e che dicono, non mettersi mai in contraddizione, quindi cercare di mediare e di seguire una linea che segua il corso del sentire comune. Quindi questo è il loro atteggiamento. Quando arrivano nella città di Pietrogrado trovano una situazione di un partito bolscevico che in qualche modo è in difficoltà, ovvero tutti sono un po' in difficoltà, non solo i bolscevichi, da un punto di vista organizzativo forse sono quelli che hanno tenuto meglio, dal punto di vista dell'orientamento dello stesso partito bolscevico in generale, sia quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale, sia ora di fronte alla rivoluzione di febbraio, c'è un certo tentennamento, non si capisce bene come fare, come orientarsi, cosa dire, come porsi, eccetera. Il partito bolscevico era stato uno dei pochi partiti che durante la capitolazione dopo la dichiarazione di guerra in qualche modo aveva tenuto una linea un po' differente dalle socialdemocrazie europee, l'aveva mantenuta con qualche oscillazione. Soprattutto l'oscillazione avveniva paradossalmente più in senso di confusione verso chi viveva in Russia e sperimentava la condizione russa, ce l'aveva di fronte e sentiva ciò che dicevano le persone, le masse cosiddette, mentre purtroppo forse era più facile perché era all'esterno, in una situazione oggettivamente di distacco da una realtà emotiva che nei primi anni di guerra, ad esempio nel 15-16, c'è una forte ondata di nazionalismo anche in Russia, di appoggio alla guerra, di patriottismo. Chi era all'esterno invece era meno influenzato da questo, vedeva le cose oggettivamente e per forza distaccato da questo e quindi aveva in qualche modo subito un posizionamento che sarà quello di Lenin e di altri bolscevichi, di maggiori intransigenze, di una prospettiva più chiara. Questa è la guerra imperialista, questa è la guerra a cui ci si deve opporre con la rivoluzione, sono tutte cose che sapete. Per di più, la situazione di Pietrogrado qual è? La situazione di Pietrogrado è di un partito bolscevico che ha qualcosa come 3-4 mila iscritti, militanti, perché altrimenti oggi gli iscritti sono quelli che hanno la tessera, insomma, radicato in questa città, all'interno del movimento operaio, dei sindacati, tra le masse, come si diceva, però ha subito un problema che è questo, ovvero esiste un vecchio partito bolscevico e esiste un nuovo partito bolscevico, nel senso di quadri nuovi che sono arrivati, perché c'è la guerra, molti degli operai che appartenevano al partito bolscevico, come tanti altri, sono stati chiamati al fronte e quindi hanno dovuto abbandonare la città e c'è stato un ricambio di forza lavoro, ne sono arrivati altri di origine contadina dall'esterno eccetera, quindi questo ricambio da un lato ha indebolito numericamente la presenza dei militanti bolscevichi nella città di Pietrogrado, dall'altra ha immesso forze nuove le quali però non sono ancora iscritte dentro il partito, magari sono quelli che animano la rivolta e la rivoluzione, quelli che animano il Soviet di Pietrogrado, ma è una rivoluzione che non è ancora arrivata con i suoi uomini dentro il partito. Qualcuno ha scritto con un tono un po' immaginifico che erano bolscevichi nell'anima ma senza un partito, senza un partito rivoluzionario. Questa è la situazione che loro si trovano di fronte. Una precisazione, in generale, solo per dire, il dramma di quello che sta accadendo, la portata degli eventi, come cambiano gli stati d'animo repentinamente. Nel febbraio si valuta che il partito bolscevico avesse circa 24.000 iscritti militanti. Nell'aprile gli iscritti sono già 80.000, quindi solo per dare una dimensione numerica di ciò che sta accadendo. L'arrivo di Stalin e di Kamenev trovano una situazione in cui praticamente da un lato sono accolti festosamente da queste masse che implorano, acclamano all'unità tra menscevichi, bolscevichi, via le vecchie divergenze, tutto è superato, viva la rivoluzione, eccetera. Dall'altra hanno di fronte a loro il problema dei soviet e di cosa fare dei soviet e che interpretazione dare di questo organismo che sono i soviet, e dall'altra c'è il problema del governo provvisorio, perché da un certo punto di vista è un grande passo in avanti, lo zar è stato destituito, l'autocrazia russa è finita, in qualche modo ci forma un governo, è un grande avvenimento, e quindi che fare, che giudizio dare di questo? La direzione precedente bolscevica, che era in mano a due operai autodidatti e ad un giovanissimo studente che si chiamava Molotov, che dirigeva la Pravda, aveva in qualche modo una direzione che potremmo dire abbastanza radicale, molto sospettosa verso il governo provvisorio, liquidato in modo un po' frettoloso e enigmatico come un governo della borghesia, col quale era meglio non averci nulla a che fare. Capivano che i soviet erano un organismo in nascita di dualismo di potere inconciliabile a lungo andare col governo provvisorio, e soprattutto poi l'altro grande tema era il tema della guerra. Questa guerra, che fare, che posizione assumere? Bene, la direzione di Pietrogrado, quando arriva Stalin, fino ad allora ha una concezione abbastanza netta su quello: questa è la guerra imperialista e questa guerra va troncata in qualche modo il più presto possibile, in modo più veloce possibile. Le cose però cambiano quando arrivano Stalin, Kamenev, perché c'è una sorta di riorientamento della linea del partito. Intanto, come avviene questo? Avviene che all'interno del partito c'è una lotta tra, possiamo dire, tra una destra e una sinistra. C'è una destra del partito, centrista, destrista, che è favorevole in qualche modo alla collaborazione con i menscevichi. Qualcuno dice dobbiamo avviare un processo di unificazione con i menscevichi, rispetto al governo provvisorio un appoggio esterno critico può essere dato, dobbiamo spingere in questa direzione, quindi non sottovalutiamo il governo, aiutiamolo. Rispetto alla guerra, anche lì la posizione che introdurrà Stalin e Kamenev contro la precedente sarà una posizione di difensismo rivoluzionario. Kamenev scriverà sulla Pravda un articolo in cui dirà: finché ci sarà uno straniero tedesco sul nostro suolo, la guerra continuerà, faremo la guerra rivoluzionaria, difenderemo il nostro governo fino alla cacciata dei tedeschi. Il partito bolscevico aveva un problema anche di qualità dei dirigenti che vivevano a Pietrogrado, dirigenti di mediocri, per qualche modo giovani. L'arrivo di Stalin e di Kamenev, che in qualche modo erano dirigenti più anziani, tra l'altro Stalin era membro del comitato centrale, era stato cooptato nel 1912, in qualche modo in questa situazione eccetera Stalin si trova ad avere un'autorità che lui non ha cercato ma che si porta dietro, ad avere un'autorità che gli permette di raccogliere attorno a sé un gruppo che prenderà la maggioranza del partito bolscevico, toglieranno la direzione della Pravda a Molotov e la Pravda assumerà un tono molto più conciliante rispetto alla questione della guerra, come abbiamo già detto, anche rispetto al governo provvisorio e anche rispetto alla questione dei soviet. Peraltro non è che anche Stalin rispetto ai soviet ha una sua idea ben precisa, sua idea formulata con altri, che diventa un po' la posizione ufficiale del partito all'epoca, una posizione che durerà 22 giorni, perché la dirigenza Stalin-Kamenev reggerà il partito per 22 giorni, non di più. Poi arriverà Lenin e tutto cambierà repentinamente. La concezione dei soviet non è una concezione fondata su un dualismo di potere, governo e soviet. È una posizione come i soviet e il governo sono visti come due istituzioni con ruoli diversi ma complementari, con ruoli diversi ma che si completano tra di loro, e quindi il soviet ha soprattutto la funzione di organizzare le masse, di educare le masse, di far sì che il soviet prema sul governo, di modo che il governo adotti una politica più filo operaia e in qualche modo anche lì rispetto alla guerra pressione sul governo perché comincino ad aprire, a valutare la possibilità o di una pace separata con la Germania oppure almeno di aprire una trattativa con tutti gli stati, che il governo sovietico, il governo russo si faccia promotore di una apertura di trattativa non solo con i tedeschi ma anche con gli altri per addivenire una pace democratica e senza conquiste territoriali eccetera. Anche qui poi rispetto a questo governo la concezione è questa: qui siamo di fronte ad una rivoluzione chiaramente liberale, democratica, borghese, che come tale va appoggiata, difesa, onde poter lentamente costruire, ricostruire il partito, tenendo conto che il partito bolscevico nelle organizzazioni dei soviet locali è molto debole, perché come ha già detto Gippo la maggioranza dei soviet è in mano a esponenti del menscevismo o dei social rivoluzionari. Il social rivoluzionario è una forza di cui si parla poco, ma che invece è un partito che ha una sua grossa adesione, non tanto nelle città quanto però tra i contadini. I bolscevichi sono poca cosa nel soviet di Pietrogrado, sono una minoranza significativa, ma pur sempre una minoranza. Procediamo un po' più in fretta, perché diciamo ancora che il 28 marzo c'è una conferenza di partito dove in qualche modo la linea del partito viene reimpostata secondo quanto ho già detto e viene definita meglio la questione. Stalin anche qui ha un atteggiamento dove cerca di accontentare tutti, lui dice per tenere assieme destra e sinistra del partito, quindi accontenta un po' la sinistra e dice appoggeremo il governo provvisorio, ci prospettiamo di finché sarà necessario, poi si vedrà, siamo per difenderci dall'attacco tedesco e poi si vedrà, una posizione conciliante. Difendiamo i soviet ma anche il governo provvisorio, non sono incompatibili tra di loro. Questa posizione verrà mantenuta finché non arriverà Lenin. La questione di Lenin è sorpreso, come abbiamo già detto anche lui, a Zurigo, con la Russia, la Svizzera dell'epoca, secondo cifre attendibili, conteneva qualcosa come 6-7 mila immigrati russi. La comunità di Zurigo non so quante ne avesse, però ad esempio a Ginevra c'era Plekhanov, che anche lui parte in quei giorni, però a lui gli inglesi danno il permesso, sarà per le sue posizioni, perché Plekhanov ha delle posizioni diverse da quelle di Lenin, e Lenin e gli altri bolscevichi di Zurigo, tra cui Zinoviev e anche alcuni menscevichi che sono con lui, quando apprendono questo sorge subito un problema, bisogna tornare in Russia, sono impazienti, bisogna assolutamente rientrare in Russia, però c'è un piccolo problema, come fare, eccetera, eccetera. Conoscendo le posizioni di Lenin, evidentemente gli inglesi non danno il visto, perché la prima richiesta che loro fanno è quello di chiedere agli inglesi di concedergli un passaggio lungo il mare del nord e poter arrivare da lì in Finlandia, ma gli inglesi non accettano questa proposta. Lenin è molto impaziente, gli aneddoti raccontano che pensa a varie strategie, fingersi uno svedese muto con documenti falsi e attraversare in questo modo, ma la moglie gli dice no perché tu parli nel sonno, tu non lo sai, ma insulti i menscevichi, ti tradiresti subito, cominceresti a dire cani menscevichi maledetti, eccetera, quindi così niente. Qualcuno inventa forse che pensò anche di noleggiare un aereo per arrivarci, eccetera, anche lì però è una cosa che dura poco, e l'unica possibilità allora a questo punto che si apre è quella della Germania, perché sono i menscevichi stessi, attraverso contatti che loro hanno con Parvus ed altri, di cui non diciamo nulla di più, che contattano le autorità tedesche proponendo uno scambio tra esuli russi, uno scambio tra i due governi. Allora, dovrebbe funzionare così: gli esuli russi di Zurigo dovrebbero poter tornare in Russia con il permesso dei tedeschi, e in cambio il governo provvisorio dovrebbe permettere ai cittadini tedeschi in Russia internati a causa della guerra di rientrare in Germania. Si aprono queste trattative, vanno per le lunghe, troppo per le lunghe per Lenin e per altri, che decide a un certo punto Lenin di non aspettare l'esito di queste trattative, di accettare quella che è una proposta del governo tedesco, che sostanzialmente è quello di permettere il passaggio attraverso la Germania. Lenin intanto sta cominciando a sviluppare le sue idee, dice: questa è una rivoluzione socialista, questa rivoluzione democratica borghese è solo una prima tappa, ne arriverà un'altra, questa rivoluzione è un prodotto anche della guerra, è quella guerra che l'ha scatenata, la rivoluzione russa non sarà che l'inizio di una rivoluzione europea e mondiale, dobbiamo a noi aspetta il compito di spezzare la catena. Tutte cose che più o meno voi conoscete e sapete. E quindi rompe gli indugi, il governo tedesco accetta. Lenin è consapevole del governo tedesco, della strumentalizzazione da parte del governo tedesco, ed è anche consapevole del fatto che questo passaggio in Germania verrà sfruttato dalla propaganda antibolscevica, come poi accadrà, no? L'oro tedesco, gli agenti dell'imperialismo tedesco, come verrà detto, è consapevole di questo, ne è cosciente, tanto è vero che lui ha cercato prima un'altra via attraverso il permesso dell'Inghilterra eccetera, che non ha trovato. Lei è consapevole, lo scrive anche e dice: io capisco che i tedeschi hanno le loro ragioni per farmi tornare in Russia, perché io prometto la pace immediata, la rivoluzione, la pace immediata, la fine della guerra. Tenete conto che la Germania in quel momento lì, nel 17, sta vivendo una situazione dal punto di vista militare abbastanza pesante e complicata, perché in quei giorni c'è l'intervento degli Stati Uniti d'America, e quindi lo Stato Maggiore tedesco è ben cosciente del peso che avrà l'intervento americano dal punto di vista economico e militare nella guerra. Il tentativo qual è? È quello di liquidare la guerra in Europa, vincendo in Francia finalmente prima che arrivi il grosso dell'esercito e dell'aiuto americano. In tal senso l'indebolimento, sto parlando dal punto di vista dei tedeschi, l'indebolimento del fronte orientale e probabilmente la fine della guerra è una cosa vantaggiosissima per loro, perché gli permetterebbe, loro dicono, di vincere la guerra. Peraltro l'indebolimento non è Lenin che andrà lì ad indebolire qualcosa, l'indebolimento del fronte orientale è già nei fatti, perché non è che già nel febbraio ci sono ammutinamenti, reparti che disertano, altri che si rifiutano di combattere, quindi uno sfaldamento già c'è, non è Lenin che arriva e convince tutti, è già in atto quello che sta accadendo. Per questa ragione di tutte queste cose Lenin ne è consapevole, però poi lui dice: ma i tedeschi non sanno che grana si prendono, sì credono, io trancio un po' velocemente, parafraso liberamente, loro credono di usarmi, ma io farò vedere loro i sorci verdi, perché vedrete cosa accadrà se io faccio la rivoluzione, poi gliela porto in Germania, cioè più o meno ragiona così, no? Più o meno ragiona così, in effetti poi non ha tutti i torti, perché nel 18 c'è l'insurrezione anche in Germania.
Fine prima parte.